pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy Casual, le puntate un po' più casual di Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e Clara Campi. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Oh, era un sacco che non c'erano le casual, Marco.
Sì, è vero.
Ma adesso sono tornate, perché d'altronde nel momento in cui sta uscendo questa puntata è un giorno di festa, perché è il giorno dopo Halloween. Si chiama proprio così la festa.
Il giorno dopo Halloween. non c'è più 1° novembre, il giorno dei morti, il giorno dopo Halloween.
Ma è ogni istante il 1° novembre, i morti sono il 2.
Giusto, è vero.
No?
Non lo so. No.
Sono quei misteri di inizio novembre. Comunque, bando alle ciance, visto che appunto siamo in un periodo in cui si parla di morti, in sostanza, facciamo una storia molto inquietante che ci è stata molto richiesta, perché parliamo della reclusa di Poitiers, Blanche Monnier.
Clara, ma che pronuncia? Ma ti sei mangiato il vocabolario di francese? Ti sei mangiato Google Translator in francese?
Hai visto? Con una puntata rovino la nostra reputazione di gente che non sa pronunciare il francese.
Porca miseria, ma adesso mi dovrò impegnare io per pronunciarlo e compensare malissimo la tua pronuncia.
Ma Marco, secondo me io l'ho pronunciato bene solo all'orecchio di una persona che non parla il francese.
Giusto.
Questa è la mia teoria. Comunque, parliamo di questa storia richiestissima, appunto il mistero, perché in realtà è un mistero, di Blanche Monnier, che ci è stato richiesto dalla nostra Patreon Ilenia Parr. Quindi ringraziamo Ilenia, che finalmente ci ha dato la smossa per portarvi questo caso che vi interessa così tanto e che secondo me non so neanche fino a che punto è true crime sta storia.
Ma non si sa neanche fino a che punto è vera.
Non si sa fino a che punto è vera, ma non disilluderli subito.
No, così. No, scusa.
Disilludiamoli andando avanti, ma ora basta, abbiamo già fatto troppe chiacchiere. Partiamo. Allora, ci troviamo a Poitiers, una cittadina della Francia centrale. È l'inizio del secolo scorso. Ma che roba poetica che sto facendo?
Parblè.
Comunque, il 22 maggio 1901, la procura di Poitiers riceve una lettera anonima che dichiara questo: «Signor procuratore generale, ho l'onere di informarla di un evento eccezionalmente grave. Una vecchia ragazza è bloccata nella casa di Madame Monnier, in mezzo alla fame», che penso voglia dire affamata, «e vive in un letto sporco dagli ultimi 25 anni».
Quindi, interessante.
Arriva questa lettera, sono tutti un po' perplessi a dirla tutta, però decidono di verificare, e quindi la polizia, che poi vabbè 1901 in Francia così erano i gendarmi.
Ma c'è ancora la gendarmerie.
Appunto.
Sì, quindi sì, ma penso fossero i gendarmi.
Vabbè, io dico polizia che è più easy, così ci capiamo. Sì. Però ve li dovete immaginare con quel mantellino.
È stato supereroi. Da supereroi francesi, perché è più corto, ovviamente.
Esatto. No, vabbè, comunque la polizia si reca in questa casa di questa Madame Monnier per fare un controllo. Quindi questa casa si trova in un quartiere benestante e la vedova Monnier è conosciuta nel paese, nella cittadina Poitiers. È abbastanza conosciuta e anche molto stimata. Nella casa di fronte a quella dove abita questa vedova Monnier ci abita anche suo figlio Marcel, che a quanto pare è un avvocato di spicco. Quindi gli agenti arrivano a casa di Madame Monnier, bussano, vengono fatti entrare, accorre anche Marcel dalla casa davanti.
Marceau.
No.
Facendo finta di correre, poi c'è il muro, poi per la porta.
No, no, Marcel Monnier, purtroppo, Monnier. Purtroppo. E quindi la polizia entra in casa, vengono fatti entrare, ma né la signora, che tra l'altro a quanto pare era malata, quindi non è chiarissimo se la signora fosse veramente in piedi vicino ai poliziotti che entravano in casa o se fosse a letto e si occupasse di tutto Marcel. Comunque, in ogni caso, Marcel e la signora permettono agli agenti di perquisire la casa, ma non di entrare nelle stanze.
Ok, quindi fanno perquisire l'entrata.
Il corridoio.
Il corridoio, sì.
Il corridoio lo possono perquisire senza problemi, ma non possono aprire le porte. Loro perquisiscono effettivamente il corridoio e si bloccano davanti ad una porta, perché pare che dall'interno di quella porta uscissero degli odori poco gradevoli. Quindi quando loro si piazzano davanti a sta porta sentono questa strana puzza e allora dicono: no, scusate, dobbiamo controllare cosa c'è al di là di questa porta, per favore ce l'aprite, perché tra l'altro era pure chiusa chiave, no?
Sì.
E loro si rifiutano, quindi i Monnier si rifiutano di aprire la porta, e allora i gendarmi la buttano giù. Perché ai tempi c'era meno burocrazia, non è che dovevi stare a chiedere il mandato.
Sì, sì.
Ok. La buttano giù e si ritrovano in una stanza completamente buia, perché le finestre sono coperte da pesanti tende nere. Ok.
Io avrei detto drappi, che è più drammatico.
Drappi, hai ragione, da pesanti drappi di velluto nero. No, non so se era velluto, erano neri. Comunque gli agenti pare che stiano tipo svenendo dalla puzza e quindi disperatamente cercano di andare ad aprire le finestre. Fanno una fatica incredibile a spostare questi drappi, che a quanto pare erano pieni di polvere, quindi gli cade tutta la polvere intorno, e poi non riescono ad aprire la finestra e quindi la scardinano.
Addirittura, io sto avendo un attacco d'asma.
Sì, sì, sì. Comunque loro riescono a scardinare la finestra, finalmente a questo punto entra della luce da fuori e è a questo punto che la polizia nota sul letto una donna scheletrica che giace sul letto completamente nuda e sembra ricoperta dai suoi stessi escrementi. Questa donna è assolutamente terrorizzata, tra l'altro c'è tipo una catena che la tiene legata al letto, lei è terrorizzata, però i gendarmi la avvolgono in una coperta, riescono a slegarla, non so come, e la portano via, la portano in ospedale. Ma chi è questa donna misteriosa in questa stanza maleodorante?
Ma infatti, chi è?
Allora, non si sa chi è, però subito c'è un sospetto molto concreto in giro per la cittadina, perché Blanche, la secondogenita di Madame Monnier, era scomparsa nel nulla 25 anni prima. Allora, a questo punto la stampa assolutamente impazzisce, tutti parlano di questa storia e i giornali parlano della reclusa di Poitiers, questa ragazza che è stata imprigionata da una madre crudele perché si era innamorata dell'uomo sbagliato. Questa era la narrativa dei giornali dell'epoca ed è tutt'oggi la narrativa di questa storia. Ma le cose sono andate veramente così, Marco?
Non lo so, cosa significa l'uomo sbagliato? Cioè, l'uomo sbagliato rispetto a cosa?
Rispetto ai gusti dei genitori.
Ah, ok.
Cosa intendevi per uomo sbagliato? Tipo il papa?
Uno proprio sbagliato. Sì, sì.
No. Allora, il fatto è che è veramente difficile capire come siano andate le cose. Si cerca online, si trova sempre lo stesso trafiletto riproposto in mille salse. Quindi io ho fatto il possibile per cercare di portarvi la storia un po' più completa, però vi dico già che è veramente difficile capire che cosa è vero e cosa no.
Okay? Giusto.
Perché questa alla fine è la classica storia che si perde tra la leggenda e tra le notizie dei giornali scandalistici dell'epoca, perché all'epoca i giornali erano ancora peggio di adesso.
Sì, sì, vabbè, ovviamente già vendevano poche copie, perché non è che c'era tutta questa istruzione di gente che comprava il giornale, andava in giro col corriere, no? Eccetera. E quindi dovevano attirare il più possibile l'attenzione, ovviamente ricamando sulle storie sulle storie che c'erano a disposizione, magari quelle più morbose, no? Quelle più... come potrebbe essere questa?
Esattamente, esattamente. Alla fine era tutto clickbaiting. Comunque, tutte queste leggende in realtà nascono da una foto che obiettivamente è una foto che fa venire gli incubi.
Sì.
È quella che forse metteremo in copertina, perché siamo tutti molto spaventati da quella foto. Adesso vediamo. Quella nella foto sarebbe Blanche Monnier. Non è chiaro questa foto come, quando è stata scattata, perché in teoria dal racconto della perquisizione gli agenti sono entrati e si sono portati via sta donna per portarla in ospedale. Era il 1901, la polizia non veniva a fare le perquisizioni con il fotografo appresso che doveva portarsi tutta l'attrezzatura e bisognava stare fermi 20 minuti per far venire la foto.
Eh no, in effetti è vero. Sì, no, perché ai tempi c'era ancora il daguerrotipo, quindi dovevi metterti lì con la macchina fotografica, quella grossa, metterla a lastra, con il flash che scoppiava. E era difficile fare la foto, in effetti, anche perché quella foto lì è lei ritratta in quello che non sembra un letto d'ospedale.
No, quello dovrebbe essere appunto il letto della sua stanza, il modo in cui è stata trovata. Però dico, scusa, allora gli agenti hanno detto, non affermate tutto... chiamiamo il fotografo, che poi ai tempi mica gli mandavi un WhatsApp al fotografo, dovevi trovare qualcuno che gli andasse a bussare a casa, cioè è un casino, no?
Eh no, infatti.
Quindi io da sempre sono scettica su quella foto, io ve lo dico, ve l'ho detto.
Ma sai che mi sa che c'è ragione, sì, anche perché se l'hanno portato in ospedale, poi non è che hanno detto riportiamola a casa, ricopriamola di escrementi, rimettiamo, perché poi lei sembra in posa.
Lei è in posa in quella foto e non è... allora, ha qualcosa sulla faccia, è conciata malissimo, chiaramente, la foto fa molto paura, però non la vedo questa sporcizia visibile sul suo corpo, ok? Poi vedo questi capelli, perché lei aveva i capelli lunghissimi, tutti annodati, pieni di sporcizia, questo si trova anche nelle descrizioni dei giornali dell'epoca. Però quella foto lì, boh, mi sembra tipo una specie di parrucca che le hanno appoggiato sopra. C'è qualcosa che non convince in quella foto.
Sì, sì.
Comunque, ora che ho esternato tutti i miei dubbi su questa foto, che nessun altro esterna, tutti la danno per vera quella foto. Sono io che sono una donna di poca fede.
Perché tu sei molto poco romantica, Clara.
Ah.
Bisogna, sì, ed è, cioè, romantica nel senso gotico del termine.
No, certo, beh, chiaro, dello Sturm und Drang.
Esatto.
Comunque, andiamo indietro nel tempo e scopriamo chi era comunque questa Blanche Monnier. Allora, quello che sappiamo per certo è che Blanche nasce il 1 marzo 1849 ed è la seconda figlia di Charles Émile Monnier e Louise. Il figlio maggiore, quindi suo fratello più grande, si chiama Marcel. Ne abbiamo già parlato in questa storia. Blanche è una bambina bellissima, tutti dicono che fosse una bambina bellissima, con gli occhi che le brillavano, ma era anche una bambina molto particolare. Il suo comportamento viene descritto come strano, bizzarro, però poi non si entra molto nei dettagli, ovviamente. Pare che Louise, sua madre, la disciplinasse chiudendola per ore in una stanza buia.
Che mi sembra un metodo di insegnamento, di disciplina abbastanza efficace.
Efficacissimo proprio, efficacissimo. Comunque pare che non ci sia un buon rapporto tra Blanche e sua madre. Litigano sempre, in sostanza. Invece il padre, dicono, il padre amava molto la figlia. Sì, da quello che ho visto non ci interagiva, quindi è anche facile così, no? Cioè, la stronza è quella che la punisce, ok, giusto. Però il padre non è che non la puniva perché era bravo, era perché si faceva i cazzi suoi. Però va bene. Comunque, dato che Blanche non si trova benissimo in casa con sua mamma, sin da piccola, sin da ragazzina, ama molto andare in chiesa.
Giusto.
Lei va molto spesso in chiesa e a un certo punto inizia a pensare che le piacerebbe farsi suora.
Ok. Vabbè, ma erano anche altri tempi, c'erano altri valori.
Sì, o magari sua mamma era così insopportabile che preferiva circondarsi di suore.
beh, sì, anche quello lì potrebbe essere una giustificazione. Cioè, poi...
Comunque, quando Blanche ha circa 25 anni... pare che si innamori, ricambiata, di un certo Victor Carmel. Non lo so. Victor, lo chiamiamo Victor, va bene.
Victor, sì.
Che era, questa definizione è bellissima, l'ho presa pari pari, un avvocato squattrinato.
Ah, e quindi l'uomo sbagliato.
Sì, sì. Però scusa, come fa un avvocato a essere squattrinato?
Dipende se
vuol dire che sei scarso.
E allora se non vinci neanche una causa, non hai clienti, perché ovviamente i clienti vanno da chi ti fa vincere. E quindi poi bisogna vedere anche il contesto, no? Perché comunque, cioè, chi è che si poteva permettere di fare le cause? Solo la gente con i soldi, che valeva la pena fare le cause, quindi magari si rivolgevano a studi più blasonati e quindi facevano i soldi chi lavorava in quegli studi lì. No, poi non lo so.
No, non lo so neanch'io, però mi faceva ridere l'avvocato squattrinato, perché comunque per essere avvocato anche ai tempi dovevi andare all'università e tutto, quindi dovevi venire comunque da una famiglia già di per sé benestante.
Sì.
E quindi dovresti riuscire a inserirti nel giro, cioè non è come adesso che sono tutti laureati in legge e fanno fatica a trovare lavoro, no? Vabbè.
Sì.
Comunque i genitori di Blanche, giustamente, come stavi anticipando tu, si oppongono strenuamente a questa relazione, non solo per una questione economica, ma anche per una questione politica, perché Victor era un fervente repubblicano. E voi direte, repubblicano vuol dire di destra. No! Un secolo fa era l'opposto. Cioè lui era repubblicano nel senso che voleva la repubblica, mentre sì, i genitori di Blanche erano monarchici.
Sì, rimpiangevano Napoleone, volevano l'imperatore.
Sì, che poi dico, ma non è un po' tardi per essere monarchici a sto punto in Francia?
È nel 1900, ma forse sì. Però sai, allora io non so dov'è questo posto, com'è che si chiama?
Poitiers. È proprio al centro della Francia, proprio in centro. Okay.
Perché uno dice, se al nord, diciamo che confina con la Manica, c'è l'Inghilterra è ancora monarchica, e quindi magari loro vedono quella roba lì e dicono, noi vorremmo anche noi quella cosa, però essendo proprio al centro della Francia.
Beh, tutta l'Europa era ancora monarchica ai tempi, pure noi ce l'avevamo ancora,
sì,
il re. Quindi
sì,
magari,
giusto.
Non lo so, comunque loro non potevano permettere che la figlia stesse con uno che non voleva il re. Ok, le priorità.
Le cose importanti della vita.
Però vi dirò, Victor aveva tipo 38 anni, quindi anch'io mi sarei presa un po' male.
Allora, questo qui è un particolare più sensato.
Però ai tempi non era così strano 38-25. Ai tempi non era così strano, quindi comunque decidono di non permettere più a Blanche di vedere questo Victor, però lei ogni volta che esce, anche quando dice vado in chiesa, poi dopo va a vedere questo Victor, quindi l'unico modo per controllarla è quello di sorvegliarla costantemente e tenerla chiusa in casa, perché è più facile sorvegliarla dentro casa, no?
Certo.
Allora, passa il tempo, ma passa tanto tempo, passano mesi, passano anni. I due genitori cercano di far sposare Blanche con dei partiti migliori secondo i loro standard, quindi cercano comunque di farle conoscere dei ragazzi approvati da loro.
Vabbè, gli uomini giusti esistono da qualche parte al mondo.
Gli uomini giusti, ma lei è irremovibile, lei vuole solo Victor, che nel frattempo si sta facendo i cazzi suoi, perché Victor dice, non la vedo da 3 anni, sarà finita.
Sì, magari finisco di prendere la laurea in giurisprudenza. A 40 anni, magari mi cerco un cliente, più che una moglie.
Ecco, no, in realtà mi sa che Victor riesce pure a sposarsi con qualcun altro, lei invece è irremovibile, vuole solo Victor. Quando Emile, che è il padre di Blanche, muore, la prigionia di Blanche, invece di interrompersi, si fa ancora più severa, perché Louise non si limita a tenerla chiusa in casa, ma inizia a tenerla chiusa in stanza, e lei non può più uscire da questa stanza, pare, nemmeno per andare in bagno. Ok. Ad un certo punto muore anche Victor. Louise lo viene a sapere però la prigionia di Blanche continua. Cioè, ormai che è morto, non se lo può più sposare da morto, no? Falla uscire. Cioè, no. E questa cosa va avanti anni. Ad un certo punto, una cameriera di casa Monnier, perché apriamo una parentesi, loro erano benestanti e avevano, com'è che si dice, avevano le persone che lavoravano per loro.
Sì.
La servitù. Che brutta parola, sì, però è giusta la servitù. Però,
sì, la servitù. Sì, beh, ovvio, non è la schiavitù.
Nel senso, no, è diverso, certo.
No, esatto. No, beh, però sì, si dice la servitù.
Loro avevano diverse persone che lavoravano in quella casa e per anni è successa questa cosa. Quindi anche tutto questo dovrebbe lasciarci dei dubbi che dopo esploriamo insieme. Comunque ad un certo punto una cameriera di casa Monnier parla di Blanche, che è segregata in questa stanza con un suo fidanzato o forse un conoscente, anche qui si trovano versioni diverse, comunque con un uomo. E dopo che lei parla con questa persona di Blanche, è in quel momento che arriva la famosa lettera anonima al procuratore. Quindi questa a grandi linee è la storia come viene raccontata da André Guidé, che è un giornalista investigativo dei suoi tempi, una Anne Rule prima di Anne Rule, che aveva scritto, che poi in realtà neanche tanto prima, perché siamo intorno agli anni 30, quindi questa storia, cioè lui ha scritto un libro su questa storia, ok, intorno agli anni 30, quindi qualche anno dopo che si era conclusa. Ok, certo. Lui ha scritto questo libro che è molto piccolino, un libretto che si chiama La sequestrata di Poitiers, che poi ha incluso in una raccolta di true crime fatta da lui che si chiama Non giudicare.
Giusto, che è uscita in edicola ovviamente, allegata al giornale, no.
No. Allora, più o meno questa è la ricostruzione che ha fatto lui basandosi ovviamente sugli articoli dell'epoca, però in alcuni degli articoli dell'epoca emergono anche molti altri dettagli che potrebbero benissimo essere fake news per i motivi che abbiamo detto all'inizio. Però per completezza diciamo anche gli altri dettagli, così poi possiamo tirare le nostre conclusioni. Allora, Emile e Louise, quindi i genitori di Blanche, si sposano nel 1847 e hanno subito i due figli.
Sì.
Quindi si sposano, nasce subito Marcel e subito dopo nasce Blanche. Sono una famiglia molto ricca, ma nonostante questo sembra, perché vi dico sembra? Perché queste sono tutti pettegolezzi che arrivano da gente che diceva di lavorare come cameriera, cuoco, eccetera, nella casa, ed erano interviste rilasciate ai giornali probabilmente sotto pagamento.
Ok.
Quindi tutto va preso con le pinze, magari c'è del vero, ma magari no. Okay.
Ok.
Quindi nonostante sono molto ricchi, Louise è convinta che fare il bucato e lavarsi sia una totale perdita di tempo.
Condivido.
Perfetto. Quindi a casa sua bisogna lavarsi poco, proprio lo impone lei. In tutto questo Emile invece sta facendo una carriera come professore, arrivando a diventare il rettore dell'università. E Marcel è un figlio perfetto, quindi Marcel è proprio il figlio preferito di tutti, mentre Blanche è da subito problematica. Che litigasse con la madre, l'abbiamo già detto, ed è quasi appurato, per quanto si possano appurare parti di questa storia, però non vengono dette tante cose, che magari sono pettegolezzi infondati, magari no. Pare che Blanche sin da piccolina aveva appunto tutti questi problemi comportamentali e soffrisse di anoressia.
Ok.
Effettivamente era magrissima, ok? Al punto che quando lei ha cercato di entrare in convento è stata rifiutata perché è troppo magra. Per entrare in convento hanno gli stessi parametri che per Miss Italia.
Ma infatti sto pensando alla stessa identica cosa. Però posso dire una cosa sulla madre? No, che lei dice che lavarsi e lavare le cose eccetera è una perdita di tempo. Però se c'è la servitù, cioè lavano loro.
Esatto, no?
Cioè, tu non perdi tempo. cioè perdi tempo, vabbè, magari a lavarti, che ai tempi non c'erano le, cioè non so se ci fossero già le docce, devi riempire la vasca e quelle cose lì,
dipende
magari...
dove sta, no, la doccia di solito no, però l'acqua corrente ricchi ce l'avevano, poi non so in quella zona della Francia, non ho i dettagli, okay. Ecco.
Però, cioè, nel senso che lavarti tu un conto, però lavare le cose, le lenzuole, eccetera, te li lava la servitù.
Certo, certo. Infatti, non si sa se queste storie sono vere o no, forse vogliono alludere al fatto che Louise stessa avesse qualche rotella che mancava in questa storia. Sì. Comunque, appunto, Blanche ha sicuramente problemi alimentari e io penso se il convento la rifiuta perché è troppo magra non può essere una cosa estetica al di là delle battute, vuol dire che temevano per la sua salute, tipo non mi prendo la responsabilità di farti entrare in convento che sei di salute cagionevole.
Certo.
No?
Sì.
Comunque pare che nel 1873 quando muore la nonna di Blanche, cui lei era molto legata, lo stato mentale di Blanche si aggravi di molto. Ok? Inizia ad avere molto spesso crisi isteriche. Queste sono le diagnosi mediche dell'epoca. Sì. Ok?
Sì, che vanno sedate a bastonate.
Sì, ma poi in quel periodo lì hanno inventato il vibratore per calmare le crisi isteriche, no? Certo. Scienza, scienza. E durante queste crisi pare che lei si rifiutasse di indossare abiti, facendo scenate, urlando e vagando nuda per casa. E quando vagava nuda per casa passava davanti alle finestre e loro abitavano vicino all'università di cui il padre era rettore. E quindi gli studenti del padre vedevano la figlia che girava mezza nuda, creando grande scandalo.
Certo.
Le viene diagnosticata una demenza precoce. Queste sono sempre le diagnosi dell'epoca.
Beh, certo.
E sarebbe a questo punto che lei conosce il famoso Victor. E però qua mi viene un dubbio. Se lei veramente aveva problemi così grossi, non è che la famiglia non l'ha voluta far sposare con questo perché si preoccupava per lei?
Ok, sì. Sì.
No, non lo so, non lo so. Sicuramente, questo è vero, a 25 anni Blanche scompare e nessuno la vede più. E Emile, che vi ho detto che morirà dopo un po', muore nell'82 e a quel punto lei era già segregata da 7 anni.
No, quindi al 75.
Sì. Sì, quando lei ne ha 25, sì.
Sì?
Sì.
Ok.
Ma appunto Louise continua a non permetterle di uscire neanche a quel tempo. Ora, lei, Louise, potrebbe essere preoccupata non solo per la relazione con Victor, ma proprio per tutti questi problemi di Blanche. Cioè, noi siamo sicuri che lei sia stata rinchiusa in questa stanza per una presunta malvagità della madre o c'è un'incapacità, come dire, di convivere, di gestire una malattia mentale?
Allora, ai tempi non c'è, al di là delle diagnosi che erano molto aleatorie, perché com'è demenza?
Demenza precoce e crisi isteriche, queste sono le diagnosi.
Sì, demenza precoce e crisi isteriche sono, cioè, una cosa molto generale, no? E i tempi non c'erano tutti gli psicofarmaci che ci sono adesso, quindi per gestire queste cose qua è possibile che lei magari, cioè, allora, se mi dici demenza precoce e crisi isteriche, a me viene in mente una specie di schizofrenia.
Sì, queste noi possiamo fare solo supposizioni, sì, con sì, il sono poco supposizioni, che ci è arrivato.
Certo.
Però visto che a me piace ribaltare le cose, no? La narrativa è appunto di questi genitori così tanto crudeli che hanno rinchiuso la figlia. Può essere, certo che può essere, raccontiamo sempre storie orribili, quindi non sto dicendo che è impossibile. Però se c'era un problema di Blanche, che non era indipendente, che non poteva essere lasciata da sola perché faceva atti di autolesionismo e cose di questo tipo, poteva mettere in pericolo se stessa o gli altri, forse il rinchiuderla non è una giustificazione, ok? Lo sottolineo, è una spiegazione. Forse rinchiuderla era un tentativo di non dover ricorrere ai manicomi, perché ai tempi c'erano i manicomi.
Quello lì, ma anche era anche magari un tentativo di aiutare, nel senso una ragazza che non poteva evidentemente stare a contatto col prossimo.
Sì, questo perché... esatto, cioè questa è un'ipotesi che mi è venuta. Sì. Può anche essere un misto di entrambe le cose, cioè può darsi che Louise stessa non avesse proprio tutte le rotelle a posto, la figlia ha problemi di questo tipo e quindi combinando le due cose viene fuori una ragazza reclusa, certo, per anni in una stanza, insomma. Non
assolutamente, ma poi anche il tipo di cui, se, cioè nel senso la narrativa dice che lei si fosse invaghita, che ne sappiamo che lui non la volesse, nel senso che era lei che si era fissata con lui, ma lui non si era fissato con lei. Cioè nel senso lui non ricambiava la cosa, quindi tutto...
Allora, sembra che lui ricambiasse, però, però boh. E poi bisogna anche capire lui chi è esattamente questa persona, perché non è chiaro neanche quello. Comunque, vabbè, ho raccontato la storia, vi ho espresso i miei dubbi, ritorniamo a dove eravamo rimasti a livello cronologico. Nel 1901 la polizia controlla, Blanche viene liberata, ok? E come vi dicevo viene portata in ospedale. In ospedale... tutte le infermiere la descriveranno come una ragazza con problemi, ma con un carattere molto tranquillo. E dicono addirittura che lei ami tantissimo lavarsi, ci tiene proprio a essere sempre pulita. I suoi capelli erano lunghissimi, perché erano lunghi un metro. Lunghi un metro e incrostati di anni e anni di sporco. E quindi glieli devono tagliare via tutti. Ok, infatti c'è una foto che viene attribuita a Blanche in ospedale, poi ve la mettiamo su Instagram con i capelli corti. E lei a questo punto inizia un lungo percorso di riabilitazione. Mentre lei sta facendo la riabilitazione in ospedale, Louise e Marcel, quindi la madre e il fratello, vengono arrestati. Tuttavia, Louise, che era ammalata da tempo, muore 2 settimane dopo l'arresto. E allora si decide di processare Marcel, perché ormai qualcuno bisogna processarlo.
E certo.
Ok, lui è comunque sicuramente è colpevole almeno di mancato soccorso, perché viene stabilito che lui sapeva benissimo che sua sorella era rinchiusa in questa stanza. Quindi anche se non è lui il carnefice, però lui non ha fatto nulla per cambiare la situazione. Quindi si fa questo processo che dura 4 giorni. Durante questi 4 giorni il tribunale è... circondato di manifestanti che danno contro a Marcel, che gli dicono mostro, perché poi sono tutti istigati da questi titoli scandalistici dei giornali.
E beh, certo, ti hanno raccontato una storia che darebbe, cioè nel senso proprio per triggerare le folle.
Esatto, esatto. E quindi lui si ritrova in questa situazione molto spiacevole e viene condannato a 15 mesi di carcere per complicità in atti di violenza. Lui però era un avvocato, no? E quindi chiede subito un processo d'appello che si svolgerà un mese dopo e in cui verrà assolto completamente. Gli avvocati di Marcel, che probabilmente sono suoi amici colleghi, comunque sostengono, ed è qui la parte interessante, è qui che poi, è per questo che vi ho spiegato anche altre ipotesi, perché il motivo per cui viene assolto è che gli avvocati sostengono che Blanche si era autoreclusa per via dei suoi problemi mentali. Lei aveva paura di relazionarsi con le persone, magari è una balla, ok, però teniamo conto di tutto.
Sì, beh, allora potrebbe anche aver senso quello, cioè nel senso ora
questa storia non ha senso, sicuramente Marcel in effetti è colpevole di omissione di soccorso in qualche modo.
Sì.
Però ricordiamoci che erano anche altri tempi e le cose erano un pochino più difficili. Comunque lui viene assolto, fine della storia? No, perché ovviamente il fatto che lui venga assolto non viene preso benissimo dal pubblico, sai, da quelli che stavano manifestando davanti al tribunale, e quindi la stampa scandalistica lo prende di mira. e arrivano le domestiche di Marcel a parlare con la stampa scandalistica per dire le cose terribili che succedevano in quella casa, che poi anche qua bisogna vedere. Queste che stanno parlando con i giornali sono veramente ex domestiche di Marcel o è gente che se l'ha inventato per prendersi due soldi dell'intervista? Esistono veramente o il giornalista si è inventato che una domestica è andata da loro? Cioè, possono essere mille cose, no?
Certo, sì. Allora, secondo me un dato fondamentale è vedere quanti domestici parlano con i giornali, perché secondo me oltre un certo numero, cioè è palese che sia una balla, cioè nel senso se ti arrivano lì 100 persone che siamo i domestici del coso, cazzo, o abiti a Versailles, sei, ti dichiari re della Francia o se no non ha senso che...
Per la gioia dei genitori monarchici, tra l'altro.
Per la gioia, esatto, dei genitori monarchici che...
No, vabbè, comunque guarda, questa testimonianza di questa cameriera basta e avanza. Marco, preparati.
Sì, guarda, mi tengo forte alla sedia.
Tieniti forte perché tu non la prenderai bene questa cosa. Allora, questa domestica racconta che Marcel ordinava loro di non pulire assolutamente i vasi da notte, perché lui non voleva mai vedere un vaso da notte vuoto.
Ma che...
I vasi da notte sono quelli dove fai la cacca di notte.
Ah beh, cioè, sì, ma lo so che cosa sono i vasi.
Che devono tornare, ragazzi, devono tornare, perché io ho la vescica piccola, devo sempre fare la pipì, mi devo alzare dal letto. Io voglio che ritorni il vaso da notte, così la pipì me la faccio a letto e lo svuoto il giorno dopo, perché io non posso alzarmi due volte a notte.
Ma scusa, a parte che ci sono i pannoloni.
No, ma mica me la faccio addosso, è che non voglio camminare fino al bagno.
Ho capito, ma anche tu non è che abiti a Versailles, cara, che dici... no,
di
perché
notte.
Devo andare dall'altra, nell'altra ala della casa.
Sì, ma se tu conosci casa mia, il letto e il bagno sono proprio nei due punti più distanti della casa.
Sì,
vabbè,
sì,
basta.
Okay. Vabbè. No, e comunque mi sembra un po' troppo femmina per avere dei problemi di prostata. Cioè...
Ma no, è perché io proprio in generale bevo tantissimo, poi figurati, giusto. Adesso c'è anche rap, quindi... E poi però, comunque... bevendo tantissimo, bisogna andare spesso in bagno.
Ok, comunque, cioè nel senso, allora, se tu ti tieni un secchio di fianco al letto, nessuno ti dice niente, cioè non è che arriva la polizia... La polizia dei vasi da notte ti dice no, non si usano più. Adesso vieni in galera con noi perché usi il vaso da notte.
Ok, ma io non è che voglio essere l'unica.
Che cosa dobbiamo fare? La congrega dei vasi da notte?
Vabbè, basta, questi sono problemi miei. Nel caso di Marcel era diverso perché ai tempi magari di solito il bagno era al di fuori della casa e quindi di notte, col freddo e tutto, la facevi nel vaso da notte e la mattina dopo si svuotava. Ecco, lui non voleva assolutamente vedere vasi da notte vuoti in giro per casa, dovevano sempre essere pieni. Tu li svuoti quando sta strabordando, per favore, e lasci comunque uno stronzo dentro. Cioè, non lo voglio vedere vuoto.
Certo, perché ai tempi i profumatori ambientali costavano l'ira di Dio, era meglio tenere per le stanze i vasi da notte pieni.
Ma questa è esattamente la cosa che poi dice questa cameriera che lavorava da loro, che Marcel apprezzava molto l'odore delle feci e voleva assicurarsi che tutta la casa avesse quell'odore. E questa è l'intervista che esce.
Sì, poi con la matte sua sorella, cioè...
Ma vabbè. Comunque, poi, secondo altri giornali, addirittura, lui non è che apprezzava l'odore delle feci, no, è che a volte gli veniva voglia di qualcosa di buono.
Ma che cazzo?
Non ho finito. E allora, Marco, cosa c'è di meglio del pucciare uno stronzo nello zucchero?
Vabbè, raga, io...
Vabbè, dai, Marco, ci possiamo dichiarare sicuri che queste fossero minchiate, no? Dai.
Sì, ma se tu mi avessi detto prima dove volevi andare a parare, Clara, che io mi prendevo un antiemetico prima di cominciare la puntata, perché io sono qua con i conati, cioè...
Non è colpa mia, è colpa dei giornali scandalistici di 120 anni fa. Comunque, vabbè, allora, secondo me queste sono fake news. Poi noi non lo possiamo, non possiamo sapere quale che cosa è vero e cosa no. Però mi sembrava giusto darvi tutte le info possibili. Comunque, sta di fatto che Marcel, ad un certo punto, si è dovuto trasferire. Perché lui non riusciva più a vivere lì. Perché?
Perché gli avevano svuotato i vasi a notte.
Per punizione.
Per punizione.
No, tutti lo deridevano, lo prendevano in giro e anche lavorativamente ha avuto problemi. Lui era sposato, non risulta avesse figli, però comunque lui e sua moglie non potevano più mettere piede fuori di casa proprio e quindi si sono dovuti trasferire. Quindi Blanche resta sola e passa il resto della sua vita in un istituto psichiatrico. Tutti dicono che nell'istituto lei fosse serena, tranquilla e amasse molto i fiori, perché lei amava annusare i fiori. Cosa stai dire, Marco?
Io ripeto, poi era lei quella che doveva entrare in un istituto psichiatrico, non il fratello che invece amava
stai
i concimi
a vedere
dei fiori.
Esatto. Stai a vedere che il fratello aveva preso dalla madre, tutti e due volevano la sporcizia e la figlia voleva annusare i fiori e quindi loro vedevano lei come pazza.
Giusto, giusto. Momento, momento, perché adesso qua veramente ci facciamo invadere, perché io sto per dire una roba che...
Cosa?
Vabbè, comunque sono francesi, cioè, quindi è tutto scusato così. Cioè, era lei quella effettivamente strana?
No, però aspetta, i francesi notoriamente non si lavano ma amano i profumi in contemporanea.
Ah, giusto, è vero.
Loro caratteristiche. E poi posso spezzare una lancia a favore dei francesi e dire che saranno pure degli zozzoni ma sono più puliti degli inglesi? L'ho detto.
E siccome in questo periodo di guerra ce ne sono pochi in giro,
sembriamo zizzania. Comunque Blanche, rimasta sola nell'istituto psichiatrico, morirà a 64 anni nel 1913 e suo fratello Marcel morirà qualche giorno dopo.
Ah.
E questa è la storia della reclusa di Poitiers, si trova pochissimo su questa storia, io vi ho portato tutto quello che ho trovato e ho cercato di dare un senso a tutto ciò, perché se si fa una ricerca veloce su questo fatto, mm-hmm. esce fuori quella storia che lei amava uno, i suoi non erano d'accordo, allora l'hanno rinchiusa perché sono cattivi e magari erano dei mostri. Ripeto, noi parliamo sempre di mostri, quindi non sto dicendo che i mostri non esistano, ok? Però mi sembra che manchino delle motivazioni in quella versione edulcorata.
Certo, sì.
Quindi, niente, spero di avervi dato più elementi e magari potete scriverci su Instagram o nei commenti su Spotify, secondo voi qual è la versione un po' più verosimile?
Certo, sì. È anche possibile, cioè nel senso c'è anche la cosa che magari, sai, sua madre fosse tipo, Louise fosse tipo un'accumulatrice seriale e quindi teneva tutto in casa, cioè magari per quello lì anche la sporcizia, magari la servitù ha tradotto le sue manie con col fatto che non voleva appunto farsi il bagno, che non voleva lavare le cose eccetera, perché magari era un'accumulatrice seriale, cioè anche... diciamo i disturbi di personalità, quelli che una volta venivano chiamati le malattie mentali, eccetera, è possibile che siano anche ereditari, no? C'è una certa ereditarietà, quindi magari Blanche e il fratello avevano ereditato qualcosa dalla madre.
Esatto.
È possibile, poi non lo sappiamo, niente, non abbiamo altre versioni.
No, guardate ragazzi, vi ho dato tutto quello che ho trovato e penso che più di così ormai non si trovi più niente perché sono passati 120 anni da questa storia.
Assolutamente.
Però, ecco, io ci tengo però che ci diate la vostra opinione sulla foto che ci fa venire gli incubi. Quella foto lì è vera? È stata fatta per i giornali, lei è veramente Blanche, perché poi nelle altre due foto che abbiamo di Blanche, perché ne abbiamo tre in totale che sì. metterò su Instagram, io non vedo la somiglianza, la continuità tra queste tre persone in queste tre foto.
Giusto.
Quindi,
vero.
Diteci voi cosa ne pensate su questa foto, da dove arriva questa foto, che tutti danno per vera, però...
Vabbè, ma perché fa parte del romanticismo di questa storia, ovviamente. Sì. Quando si narrano le leggende popolari. Ma fateci sapere anche se avete ascoltato questa storia facendo colazione, mentre state mangiando.
Perché secondo me... trigger warning!
Sì, esatto, ma lo mettiamo adesso. Non ascoltate questa puntata mentre mangiate.
Ah, benissimo, lo diciamo ora, quando è troppo tardi.
Esatto.
Va bene ragazzi, grazie mille di essere stati con noi, questo era Crime and Comedy Casual, quindi noi ci sentiamo per una puntata regolare di Crime and Comedy questa domenica, e noi ve lo diciamo domani, visto che questi sono giorni comunque sì. di festa, domani buttate uno sguardo al feed di Vite Scomode, noi ve lo diciamo.
Così, esatto.
Senza
esatto.
promettere niente, vi diciamo buttate un occhio.
Esatto, e se per caso è giovedì, guardate oggi, e se per caso è venerdì, guardate ieri, guardate il feed ieri, tornate indietro, guardate il feed ieri. Va bene, grazie mille ragazzi.
Ciao ragazzi!
Ciao!